Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Walter Ips, autore di un libro che si intitola Il tranviere che suonava il clarinetto. È un libro recente, è uscito nel 2020 per le edizioni Itaca. E due parole su Walter. Dapprima ha lavorato come fisico presso il Centro di Ricerca Europeo di Ispra, poi ha fondato e ha diretto a Milano opere di accoglienza e formazione per persone in difficoltà. Adesso è arrivato felicemente alla pensione e ha pensato di mettersi a scrivere. Il primo libro, Mi faccia dire un'Ave Maria, la carità e le opere, un libro autobiografico, che ha preceduto questa seconda fatica letteraria che parla sempre della sua vita, tracciando la storia dei suoi genitori e della sua infanzia. Ciao Walter.
Ciao carissima.
Domanda scontata, scontata perché quando si va in pensione tutti vorrebbero lasciare una traccia della propria vita, magari semplicemente ai figli, ai nipoti, insomma, ai posteri, ma non tutti ci riescono. Invece il tuo desiderio è diventato realtà, ne è uscito un lavoro, anzi due lavori, che io trovo veramente ben fatti e anche molto intriganti. Sono due libri avvincenti, soprattutto quest'ultimo, la storia del tranviere che suonava il clarinetto. Allora, perché ti sei messo a scrivere?
Ah, mi sono messo a scrivere per due motivi che per me erano non banali. Primo, perché secondo me avevo qualcosa da dire. In un'epoca in cui tutti parlano, ma tutti all'insegna del relativismo più totale, per cui è l'epoca del talk show in cui si può sostenere tutto il contrario di tutto, io avevo una vita di infanzia, di famiglia, di incontri con educatori. Avevo dei fatti da raccontare, non delle opinioni. Da questi fatti poi nascono dei giudizi, ma io volevo che il lettore, anziché il figlio o il nipote, potessero confrontarsi con un fatto. Giudizi sì, ma che nascono dei fatti dalla vita e dalla storia. Passando gli anni, io della società attuale, come dire, la cosa che mi lascia più perplesso è proprio questa possibilità che esista tutto, ma che esista anche il contrario, almeno a parole. Avevo qualcosa di oggettivo da raccontare, tutto qui.
E ci sei riuscito molto bene, secondo me, perché, perché dalla tua storia intanto emergono tantissimi quadri, no? Proprio come delle fotografie di una vita di famiglia, di personaggi, di luoghi, di ambienti, di clima respirati che in realtà adesso sono molto lontani da noi e sono. Ecco, sarebbero, sembrano quasi, non so come dire, quello a cui ciascuno vorrebbe approdare, o perlomeno quello che ciascuno vorrebbe avere almeno una volta incontrato nella sua vita. Ma perché, ecco, faccio una domanda. Io sono d'accordissimo sul giudizio che hai dato, che l'importante è l'oggettività, scrivere di fatti e poi dai fatti. E che vuol dire persone, incontri, relazioni, circostanze, nascono poi i giudizi su ciò che è bene e ciò che non è bene fare, cosa che è molto rara oggi. Ma perché hai avuto questo bisogno di ripercorrere una storia più antica, cioè quella dei tuoi genitori? Nel primo libro avevi parlato della tua vicenda personale, no? Della tua vicenda di lavoro e soprattutto nel campo appunto dell'assistenza.
Sì, adesso sono tornato indietro perché ho visto che tutto nasce dalle radici. Senza le radici, poi le radici vanno ravvivate con esperienze tue, ma non esiste una vita che non abbia una vita, una cultura, un'opera che non affondi in radici magari remote ma solide. Perché un'altra cosa che contraddistingue questa società, adesso si dice una società liquida, ma che poi in altri termini si può dire che c'è una provvisorietà che poi magari è precarietà nel lavoro, ma è precarietà della famiglia, dell'unità familiare, è precarietà degli studi e dell'educazione, per cui i figli seguono più strade, più deviazioni, non c'è niente di stabile. Ecco, io ho riscoperto nelle mie origini il mio padre, il mio nonno, quindi quella solidità cui far riferimento per procedere. Io ho ancora presente l'immagine di mio, perché io sono cresciuto in prima di vita alla Maddalena, un'isola meravigliosa fra la Sardegna e la Corsica, che è l'ambiente descritto da due terzi del mio secondo libro. È un arcipelago di isole incantevoli, una famiglia piuttosto povera, mio padre si era trasferito a Milano per cercare lavoro, tre figli, per sfamare tutti, hanno preso me il più vivace e l'hanno mandato qui dai nonni. E io ho passato i primi anni di infanzia con i nonni in quest'isola meravigliosa. Ma però i miei nonni mi danno tempo e compagnia. Io vivevo con mio nonno, che mi accompagnava. Io vedevo da mio nonno come si rapportava con gli amici, con i parenti, con i vicini, con chi aveva bisogno. Io avevo una testimonianza perenne. E quindi l'educazione che passava attraverso la compagnia e la testimonianza. Adesso si pensa che bisogna fare dei corsi supplementari di tecnica pedagogica agli insegnanti perché siano dei buoni insegnanti. Mi fa ridere. L'insegnante prima di tutto deve essere uno che affascina i ragazzi, ama i ragazzi e ne ha questo fascino. Mio nonno per me era affascinante e mio padre altrettanto. Io vengo da una famiglia in cui i miei genitori, i miei parenti, i miei vicini di casa erano per me una testimonianza e una compagnia, per cui io sono cresciuto con questo villaggio, come lo chiamerebbe il Papa, in questo villaggio di educatori. Non so se se posso andare avanti, devo aggiungere qualcosa.
Faccio
un esempio banale. A 13-14 anni non c'è stata epoca che non abbia avuto qualche trasgressione, le prime sigarette di nascosto. Ecco, a quel tempo la sigaretta era proprio di nascosto, perché che ti sorprendesse tuo padre, il vicino di casa, il prete all'oratorio, l'insegnante o anche il passante, lo sconosciuto, era inevitabile, sia la ramanzina che lo scappaccione. Adesso, ma chi è che si permette dello scappaccione a un bambino che... Come minimo ti denunciano i genitori. E se alzi le mani per uno scappaccione, non dico per... lo psicologo dice che è una sconfitta dell'adulto nei confronti del bambino. Il bambino difeso da tutti chiama il telefono azzurro. Io racconto nel libro, mio nonno mi dava qualche scappaccione, rarissimo peraltro, ma io, mio nonno era quello che con la stessa mano con cui mi dava lo scappaccione mi dava la barra del timone quando mi portava a vela tra le isole, con un'esperienza indimenticabile. Quindi è tutta un'altra ottica. E se mi vedeva un passante combinare una marachella, oltre a sgridarmi, la prima cosa mi chiedeva: di qua sei? Che tradotto vuol dire di quale famiglia sei, è abbastanza facile. Perché tu eri identificato con la famiglia da cui venivi. Tu appartenevi a quella famiglia, quindi sicuramente avevi quella cultura, quella mentalità, quell'educazione. E poi ti accompagnavano dal nonno, il quale ovviamente procedeva nella ramanzina. C'era una continuità di linea educativa che adesso è scomparsa completamente. E quindi io dico che la mancanza di punti saldi, di punti di riferimento, poi io essendo sardo di origine, lì sono tutti saldi come le rocce. Se l'assenza di punti di riferimento è uno dei punti di fragilità, soprattutto nello sviluppo di un ragazzo verso l'età matura e verso l'età adulta.
Concordo pienamente e ci riposiamo un attimo per una pausa musicale e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
Grazie.
La metto parte di sei pregolo, un picchiuro io culo suolo, via che sul cigno lo traumando, e vai laccato un mon di mucchia di righe. Ma tu dici sento io da casa, e tutto chi so che aveva in tretto, e mi ripotirlo dopo il diato, da poi di sei mesi che me ne ero andato, faria un campo santo. andato a campa con i signori, fendoti comandato a Modero, di soliti di babbole spesi tutti in così buone medicine e giornali, che toffi dolo a catranni ai ai rucchiali. E andare a coiù assia anche il sinacco. E canto tu sei fatto soldato, piagni con uno stento e dali la fede di tuoi amanti, t'ha salvato tuo fratello. Lupo Raggio che t'è filmato, Lupo Raggio è sempre che tu ci rimuovi in piazza calla piuttosto lo murro. E parlo stanto ponimi la faccia in culo, e parlo stanto ponimi la faccia in culo.
Stiamo raccontando un libro, è uscito da poco, intitolato Il tranviere che suonava il clarinetto, e siamo insieme all'autore Walter Rizzo, che ci sta raccontando il contenuto del libro, che è poi autobiografico, quindi è il racconto della sua infanzia, ma non è un racconto semplicemente diciamo fiabesco, ecco, non è un racconto che mette un episodio dietro l'altro, ma da questi fatti che Walter nella sua famiglia ha vissuto nascono dei giudizi, e i giudizi soprattutto per quanto riguarda l'educazione. In effetti il filo conduttore di questo libro, che emerge direi naturalmente anche senza discorsi, è quello dell'educazione, e hai citato il proverbio africano che spesso ripete Papa Francesco: per educare un bambino serve un intero villaggio, e tu hai spiegato un po' che cosa volesse dire avere un villaggio alle spalle, cioè avere questa continuità educativa tra l'interno della famiglia e quello che un bambino, un ragazzino si trovava fuori. Poi parli nel tuo libro, anzi in diversi capitoli, citando diverse persone che per te sono state importanti, usi questa parola, maestri. Chi sono stati i tuoi maestri?
Ma insisto con il concetto di prima, dall'uomo con la quinta elementare, che mi insegnava a pescare, a Don Luigi Giussani, che adesso è in corso alla causa di beatificazione. Sì, i più vari, ma dietro ogni maestro c'era un uomo. Facciamo un esempio. Mi ricordo che ragazzino, un pescatore di polpi mi aveva accompagnato in mezzo al mare, e poi con uno specchio, che è una gigantesca maschera, diciamo così, con cui si guarda il fondo, mi aveva mostrato un polpo che, come dire, era inseguito da una murena. Il polpo si era intanato, ossia era nascosto tra gli scogli, e la murena si era messa ad aspettare. E allora il pescatore mi dice: ecco, adesso guarda bene, vedrai che fra un minuto il polpo tira fuori due grinfie su otto che ne ha. Infatti con sei grinfie si è aggrappato sotto la tana, due le ha tirate fuori, appena le tirate fuori la murena ha mangiato le grinfie e poi se n'è andata abbastanza sazia. Il pescatore, quindi elementare, ripeto, mi dice: ecco, vedi, nella vita è la stessa cosa, ogni tanto bisogna cedere qualcosa, cedere due grinfie per salvare la pelle, mai pensare di ottenere tutto, bisogna adattarsi alle situazioni quando la situazione è più forte di te. Ecco, cito questo esempio che a me ha fatto me lo sono ricordato mille volte nella mia esistenza, però l'educatore era uno con la quinta elementare che attraverso la sua esperienza ne traeva un giudizio. Ecco, l'educatore chi è? Diceva Sant'Ignazio di Antiochia che uno educa attraverso ciò che dice, ancora di più attraverso ciò che fa, ancora di più attraverso ciò che è. L'educatore è deve essere una persona, un uomo maturo, che sa trasmettere certi valori prima di tutto col comportamento, con lo sguardo, con la compagnia, col tempo che ti dedica. Ecco, questo è un educatore. Io educatore ho avuto i miei genitori, ho avuto i miei nonni, ho avuto i pescatori, ho ho avuto alcuni sacerdoti, ma tutti avevano in comune questo fatto di essere, di avere una struttura umana notevole, che ti sosteneva, ti accompagnava e ti guidava. Questo è l'educatore.
Mi sorge una domanda spontanea. Oggi, ecco perché a dirlo così sembra quasi un viaggio della nostalgia, no? E allora era bello perché c'era questo villaggio, allora era facile, allora per noi era importante tutto questo che vivevamo. Tu hai vissuto a tua volta come papà e anche non solo come papà biologico, ma anche con un figlio adottato, questo ruolo importante di educatore. Tu cosa diresti agli educatori di oggi? Perché chiaramente il quadro sociale è cambiato notevolmente. Oggi siamo anche se fossimo alla Maddalena, come il posto diciamo bellissimo che io ho visto e che mi è rimasto nel cuore veramente. Non sarebbe la stessa cosa di quando c'eri tu da piccolo. Ecco, che
Certo,
cosa possiamo
d'accordo.
dire come aiuto a chi oggi svolge questo ruolo così importante?
Ma di impegnarsi comunque nell'avere rapporti umani di prossimità, di avere amici in poche parole con persone così. Ce ne sia uno, due, tre, cinque, bisogna, come dire, frequentarsi. Per non insullare è semplice. Perché dico questo? Perché per cultura chi nasce e cresce in un'isola considera il resto del mondo, non ha il problema di essere maggioranza o minoranza. Chi nasce in un'isola è convinto che il mondo finisca nell'isola. C'è un detto per cui quando c'è mare e vento molto forte e non partono neanche i traghetti e Maddalena non è raggiunta, è proprio isolata rispetto al resto della Sardegna, e a Maddalena si dice c'è vento forte, la Sardegna è isolata. Siamo
Certo.
tal coscienza e consapevolezza, io sono io, tutto il resto del mondo non esiste, perché ecco che non ci si mette in dubbio perché si è minoranze. Quindi, prima di tutto, l'educatore, come lo descrivo, se uno vuole trarne esempio, sappia che sia uno, due, cinque o dieci, così bisogna essere, sbagliano tutti gli altri. Qui non vige il principio della democrazia, qui vige il principio che come dire, certe certezze, che siamo in un'epoca storica dove le certezze vengono meno, ma è un problema che riguarda gli altri, a me non riguarda minimamente. Io sono cresciuto così, i miei figli e i miei nipoti, sì, vengono a trovare il nonno magari a qualcuno simpaticamente mi considera stravagante, così come io consideravo stravagante mio nonno. Però detto questo, fanno tutti riferimento a me, Maddalena, la mia storia, sono i primi lettori del libro e sono i primi a farne pubblicità, quindi devo dire che la semina è riuscita. Però il problema non è, il problema è veramente, visto che è giusto quello che dici, ossia che adesso prima di tutto si è soli e si è soli contro tutti. Prima facevo l'esempio della sigaretta, del ragazzino che fumava. Ecco, un tempo la società intorno ti aiutava a educare tuo figlio perché aveva degli stessi dolori. Adesso che non è più così, io dico che era più facile vivere allora con un tozzo di pane, non si sapeva come arrivare alla fine del mese, magari scalzo, perché la maggioranza dei bambini a quel tempo erano scalzi e non tutti avevano l'acqua in casa, e adesso è uno dei posti più belli della Costa Smeralda, più frequentati, però era più facile educare i figli, perché il clima culturale era molto omogeneo e le figure che dico io, dal pescatore al sacerdote, ti guidavano, accompagnavano tutte nello stesso canale, tutte nella stessa direzione. Quindi è sicuramente una situazione più difficile. Bisogna fare fronte comune con quei pochi che condividono gli stessi ideali. Ecco qui.
Ecco qui, allora, ancora una brevissima pausa musicale, poi l'ultima parte dell'intervista in cui ti farò altre domande.
Non ti insegnerò quello che già sai. Io scommetto che li straccerai. Il maestro è qua, ti benedirà. Puoi esibirti, sbizzarrirti, è il momento tuo. Lanciati così, butta fuori il meglio adesso, sì. L'anima ce l'hai, conta su di lei. Puoi sfidare il mondo adesso o mai. La mia vita scorre mentre guardo te. Quella voglia di riscatto so cos'è. E nessuno può comprenderti di più. Nessun altro prova ciò che provi tu. Io ti guardo e sento che puoi farcela. Maledetta sorte, puoi sconfiggerla. Non ti lascerò senza alibi, io no. Punta in alto, credi a me. Guarda avanti. Ti trasformerai, tu ti evolverai, sulla scena il segno lascerai. Mentre io vibro, silenziosa scia, tu seme della mia pazzia. Prenditi segreti questa eredità, altrimenti il mio lavoro sfumerà. C'è bisogno di talenti come te, troppa volontà che resta lì dov'è. Mutare. Nuovi stimoli si aspettano da noi. Non possiamo né dobbiamo indietreggiare mai. Ascolta il tuo maestro, il mondo è questo. Prima l'arte, la passione, dopo il resto. Premiami se puoi. E poi un applauso a tutti noi che impariamo.
Walter Rizzo, autore de Il tramviere che suonava il clarinetto, uscito nel novembre del 2020. Anche tu sei stato adolescente, anche tu hai avuto le tue, diciamo, scalmane, non so come chiamarle, insomma, le tue piccole o grandi trasgressioni. Mi è piaciuto molto un capitolo in cui parli della tua mamma che ti affidava a Santa Rita, che è la santa dei miracoli impossibili, proprio per rimetterti sulla buona strada. Ecco, prendo spunto da questo capitolo. L'aspetto della fede, l'aspetto religioso nella tua famiglia a parte la religiosità tradizionale che intorno a quegli anni, diciamo negli anni 50, era di tutte le famiglie praticamente, che peso ha avuto per te nella tua infanzia e poi nella tua adolescenza?
Ma guarda, ho avuto un grosso peso che ho riscoperto dopo, mi spiego. Ero molto esuberante, ne combinavo di tutti i colori, nel senso, dal punto di vista della mia madre appunto era disperata, aveva messo sopra la porta di casa un quadro di Santa Rita in modo tale che io passassi sotto questo quadro 2, 3, 4 volte al giorno e tutte le volte in qualche modo mi proteggesse, e diceva sempre, mi raccomando, spero che Santa Rita o ti guarisca o ti cambi, oppure Santa Rita pregava che i figli morissero piuttosto di peccare, e io facevo le corna facendo disperare di più. Allora, sono andato a scuola, arrivato alle medie superiori ero ancora più esuberante, per cui si capiva perché in condotta andavo malissimo, anche se in profitto andava bene. E un giorno un professore di religione, mi ricordo, ci dà un compito in classe, adesso farà ridere, ma a quel tempo la scuola era una cosa seria, per cui anche la religione era una cosa seria, insomma. Il tema era il creato, io non so per quale motivo, scrivevo già Benino allora, per cui a un certo punto avevo definito il creato un'opera di introduzione a Dio. E il professore, colpito da questa frase, mi aveva scritto sotto: se non è accademia, si tratta di vivere fino in fondo. Io sono rimasto colpito da questa frase. Da lui gli ho chiesto: ma cosa vuoi dire? Che queste cose qui che hai scritto sono proprio vere, si tratta di vivere fino in fondo. E chi potrebbe aiutarmi? E allora mi ha indicato via Statuto al 2 a Milano, la sede di un prete che aveva fondato un movimento che a quel tempo era solo nelle medie superiori, Don Luigi Giuscani, e dico: beh, vado da lui e vediamo cosa ha da dirmi. Allora, vado in questo via Statuto al 2, è stato un incontro allucinante, perché ogni quarto d'ora riceveva un ragazzo, io ero l'unico senza appuntamento. Lui si affacciava tutte le volte e mi diceva: tu non hai l'appuntamento, non ho tempo. Dico: ma lei non si preoccupi, io resto qua, se qualcuno mancasse tocca a me. E sono arrivato alle 3, lui tre volte imbarazzato usciva, mi diceva: ma vedi che vengono tutti, prendi appuntamento e vieni la prossima volta. Sono rimasto lì. Alle 7:30 di sera, ero lì da 4:30, li finisce tutti, però fra me dicevo: ma se in gamba, come dicono, non avrà il coraggio di mandarmi via. E quindi entra, ma solo 5 minuti. Allora mi dice: qual è il problema? Dico: il problema è che io mi butta fuori il prete dall'oratorio, il portinaio dalle case popolari in cui abito, il professore mi butta fuori dalla classe, insomma c'erano tutti, sembra che ce l'abbiano tutti con me, per tutti. Mia madre mi affida a Santa Rita perché secondo lei farà una brutta fine. E lui mi ascolta, non batte ciglio, e già qui sono rimasto: ma come vai a scuola e come profitto? Bene, tranne il sabato pomeriggio che con un mio amico che mi assomiglia molto facciamo delle bombe artigianali, andiamo nei giardini pubblici con una pistola a scacciacani, facciamo finta di litigare e ci spariamo facendo svenire le babysitter e così via. E allora, anche qui non fa una grinza, non fa una piega. Io resto così, dico: e quindi? Mi fa lui: come? Quindi? E quindi tutti dicono che io sono un problema. Beh, ma mi ha guardato e dice: ma no, se il Padre Eterno ti ha fatto così avrà avuto i suoi motivi. Ecco, io sarresto all'impegno, il primo nella vita che non mi sgrida e mi valorizza. No, il problema è che la tua esuberanza, la tua fantasia, anziché usarle per queste fesserie, devi usarle a fin di bene. E per esempio faccio io: beh, io sto inventando, ho appena inventato una caritativa, ossia domenica pomeriggio dei ragazzi che aiutano, assistono i ragazzi poveri delle cascine milanesi, della periferia, col dopo scuola, facendoli giocare, andandoli a trovare, e uno come te andrebbe bene, perché c'è da sostenere quelli più che si stancano, perché l'inverno, i sentieri, l'acqua, l'umido, la pioggia. Poi tu hai certe capacità organizzative, ma io ti vedrei bene lì. Quindi non devi cambiare, devi soltanto indirizzare le tue caratteristiche in un altro campo. Per il partenariato, se è andato così, avrà avuto i suoi motivi, ripeto. Questo fatto che non pretendesse, che non castrasse niente di me, ma che soltanto si preoccupasse di valorizzarmi per come ero fatto, la prima volta che incontro qualcuno che mi tratta così, la domenica dopo ero in Bassa. Si chiamava Bassa la campagna milanese e si chiama tuttora. E da allora non sono più uscito, perché in pratica ho fatto un trapianto di fegato qualche anno fa e ho colto l'occasione per fare una fondazione per le ricerche sul fegato, visto che passava in ospedale parecchio tempo. Quindi il punto qual è? Il punto è che negli incontri nessuno può essere sprecato, buttato via. Certo, l'educatore è anche quello capace, non ce ne molti, di valorizzare chi ha di fronte con le sue caratteristiche, e questo è un'arte che qualcuno ce l'ha e molti no, però bisogna prendere esempio da questi qui, tutto qua.
Bellissimo quello che hai raccontato, bellissimo, perché è molto vero. Emerge molto sia dalle parole che hai detto adesso che da tutto il libro, che io veramente consiglio a tutti di comprare e di leggere, perché è anche spassoso da lì, è proprio piacevole. Emergono le caratteristiche della tua terra, cioè la fierezza, la testardaggine, la volontà ferrea di raggiungere determinati obiettivi, che sono tutte caratteristiche di cui avremmo bisogno oggi, di cui i nostri giovani, i nostri adolescenti avrebbero veramente bisogno. Abbiamo due minuti e vorrei chiederti il perché del titolo, Il tranviere che suonava il clarinetto.
Ma sì, il titolo l'ha messo l'editore dopo averlo letto, dopo aver letto il libro, perché mio padre era anche lui autodidatta, andato volontario in marina a 16 anni, venendo lui da un paesino interno della Campania, ma vocazione, dovremmo dire, andato volontario in marina perché lì garantivano due pasti al giorno sulle navi. Però era autodidatta e suonava benissimo il clarinetto. Ed autodidatta era arrivato a essere il primo clarinetto della banda della Marina Militare Italiana. E quando poi nel dopoguerra si è congedato e è venuto a Milano, grazie a queste sue capacità è diventato il primo clarinetto della banda dell'azienda tranviaria di Milano. E quindi il lavoro da tranviere, che è un lavoro comunque uno stipendio fisso che poteva permettere a lui di mantenere tre figli, perché si era congedato ormai in marina da sottufficiale per venire a Milano a cercare lavoro, perché cercava occasioni di studio, di crescita per i figli, e per lui Milano era questo. Ecco, la famiglia adesso, una donna che sta a casa a educare i figli è considerata una specie di poverina. Diceva Chesterton, quando le donne hanno gridato in coro a fine 800, fine 900, nessuno ci deterrà più nulla, sono finite a fare le segretarie e a battere i tasti dei dirigenti. Non sempre la donna che va a lavorare per valorizzarsi e per migliorare la propria situazione ottiene questo risultato. Ecco, mio padre, mia madre è stata a casa a seguire i figli, e mio padre il clarinetto gli ha permesso alcune cose, perché l'azienda naviaria assumevano tutti, ma la preferenza è andata a lui, perché avevano bisogno di uno come lui che suonasse nella banda, e la musica è sempre stata per lui chiave di risultati, e questo ha colpito molto la fantasia dell'editore in questo caso.
Ma il titolo è veramente indovinato. Allora, intanto io ringrazio tantissimo Walter, mi è piaciuto molto tutto quello che hai raccontato, spero che continuerai nella tua avventura di scrittore. Intanto ripetiamo, Walter Rizzo, Il tranviere che suonava il clarinetto, edizioni Itaca, costo 16 euro, si trova in tutte le librerie. Bene, grazie e grazie a Vladimir naturalmente per la sua assistenza. Ciao Walter.
Grazie a voi, grazie, ciao.
Io saluto tutti gli ascoltatori che ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento martedì prossimo alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti.